in vetrina.
Notizie in trasparenza.
Buon pomeriggio, sono le 16.47, state ascoltando Radio Yulm in vetrina, programma di attualità e approfondimento. Io sono Luca, qui con me c'è Alessio.
Ciao a tutti, saluto Angelica in regia.
Nella puntata di oggi andremo a parlare inizialmente della situazione molto tesa ultimamente tra Russia e Ucraina, anche con l'intervento di un ospite. Passeremo poi a parlare di Fitto, che è diventato finalmente vicepresidente della Commissione Europea.
E poi andremo a chiudere con la notizia ancora sul carcere di Trapani e le torture che sono successe negli ultimi anni.
Noi siamo pronti a partire, iniziamo. All the Stars di Kendrick Lamar, sono le 16.51, state ascoltando Radio Yulm in vetrina. Se volete dirci il vostro pensiero potete contattarci al 331 14 38 923. Iniziamo subito parlando della questione caldissima negli ultimi giorni tra Russia e Ucraina, con la situazione che è molto tesa dopo che Kiev ha utilizzato i missili a lunga gittata fornitogli dall'Inghilterra, e l'idea degli Stati Uniti di fornire all'Ucraina queste le mine anti-uomo, che preoccupano un po' la comunità internazionale data la loro pericolosità a lungo termine.
E approfondiamo questa situazione, questa tematica, con il giornalista del Corriere della Sera, Marco Imarisio. Buonasera, Imarisio.
Buonasera a voi.
Allora, lei oggi nel suo articolo sul Corriere della Sera parla di bomba nucleare come arma più verbale che reale. Che cosa intende esattamente? Ce lo può spiegare?
Nel senso che nella narrazione occidentale...
Imarisio? Non la sentiamo. Non so, c'è un problema col collegamento.
Abbiamo avuto un piccolo problema tecnico col collegamento, ma cerchiamo di ripristinarlo subito. Comunque, vabbè, continuiamo a parlare della situazione tra appunto Russia, della guerra in Ucraina, tra la Russia e appunto l'Ucraina, perché ci sono appunto state numerose missili a lungo raggio e mine antiuomo che sono state appunto mandate dagli Stati Uniti verso l'Ucraina.
Sì, infatti è una notizia delle ultime ore, quella delle mine. Forse abbiamo di nuovo il collegamento col nostro ospite. Ci sente?
Io la sento benissimo. Sì,
ok,
sì.
Abbiamo avuto un piccolo problema. L'avevamo chiesto, stiamo parlando di... Nel suo articolo di oggi parlava di bomba come arma più verbale che reale. Cosa intende con questo?
Quello che stavo dicendo sì. È che Vladimir Putin viene spesso dipinto come un pazzo furioso, quando in realtà non lo è. Mm-hmm. Sempre dimostrato nelle sue mosse di essere uno dei leader più razionali, quasi prevedibili, okay, nelle sue mosse e nella valutazione dei rischi. E lui sa perfettamente che la partita nucleare è una partita dove la Russia ha uno svantaggio enorme, quasi non quantificabile, e mai si azzarderebbe a giocare una partita, a dare vita a una guerra nucleare o anche a fare una semplice reazione nucleare. Cioè, un conto è la propaganda con i talk show russi che sono pieni di strateghi o presunti tali che invitano, che fanno vedere come sarebbe facile colpire Berlino, Parigi o Roma. Un conto è la realtà.
Certo. Quindi, escludendo l'utilizzo del nucleare, secondo lei, fino a che punto si spingerà Putin in questa guerra? Qual è il limite che si è messo?
Ma io l'ho scritto oggi. La conseguenza della decisione ancora ufficiosa, ma non ancora ufficializzata, presa dalla Casa Bianca, è quella resa più o meno ufficiale da Francia e di Germania, cioè di autorizzare l'uso di missili a lunga gittata sul territorio russo, forniti dall'Europa o dagli Stati Uniti sul territorio russo, avrà una sola conseguenza, purtroppo, quella più prevedibile, quella di accentuare le sofferenze che in questo momento vengono imposte da oltre 1000 giorni all'Ucraina. Mm-hmm. Cioè è qualcosa che stiamo vedendo anche ogni notte praticamente, è prevedibile un aumento della pressione su Kiev, e non solo su Kiev, su tutte le principali città ucraine e su tutte le principali infrastrutture ucraine. Certo. Mi sembra questo lo sviluppo più probabile al momento, purtroppo.
Ecco, infatti ha giustamente citato che è una guerra che va avanti da più di 1000 giorni, e proprio a proposito di questo, con l'arrivo di Trump alla Casa Bianca, secondo lei potrebbero un po' cambiare le carte in tavola?
Questo è un elemento del quale bisogna tener conto, cioè... la reazione anche dei media russi, diciamo quelli più avveduti, la reazione dei politici molto vicini a Putin è stata una reazione, diciamo, wait and see, aspetta, perché tra poco meno di 2 mesi cambierà tutto. Mm-hmm. E quindi, questo fa escludere qualunque forma di reazione immediata, fa anche escludere qualunque pronunciamento immediato da parte di Vladimir Putin. Certo. Questo viene letto come un colpo di coda dell'amministrazione Biden,
sì.
Ma a gennaio, a partire dall'inizio del prossimo gennaio, cambia tutto e si apre una nuova partita, che non è detto che sia di facile soluzione, come Trump o come altri vogliono far vedere.
Mm-hmm, certo.
Perché la pace non è ancora dietro l'angolo e sarà un processo molto lungo, ma poi inizia la pace o un suo negoziato, ma può cominciare davvero una partita con nuovi protagonisti e con forse con esiti, speriamo, inediti finora, quegli esiti che non abbiamo visto negli ultimi 2 anni.
Assolutamente. Senta, lei ha nominato adesso Biden, ma secondo lei, c'è un po' un'impressione di tutti, nelle ultime settimane ha cambiato un po' atteggiamento, cioè lo vediamo un pochettino più attivo anche su questi armamenti. E è solo un'impressione oppure è una cosa reale?
Lui vuole mettere in sicurezza gli armamenti all'Ucraina e quindi vuole farli approvare da un congresso che è ancora, diciamo, a trazione democratica. E poi ha firmato, e questo lo poteva fare fin da subito, se vogliamo. Mm-hmm. Infatti la reazione ucraina alla decisione ufficiosa, non ancora confermata, di dare via libera alle armi, all'utilizzo in territorio russo di armi a lunga gittata, è stata: oh, finalmente, era ora. Ok? Adesso, se usciamo da questi discorsi meramente bellicisti, è chiaro che Biden vuole lasciarsi dietro di sé una eredità di persona strenuamente al fianco dell'Ucraina. Quanto questo possa avvicinare un eventuale processo di pace è da vedersi, però. Mm-hmm.
Grazie mille. Allora, giornalista del Corriere della Sera, Marco Imarisio, scusi, è gentilissimo, grazie di essere stato con noi. Radio Yulm.
Bentornati di nuovo in diretta. Adesso cambiamo argomento. Parliamo di Fitto, vicepresidente esecutivo alla Commissione europea. Appunto, è stato nominato oggi stesso, dopo settimane di impasse e veti incrociati. Ieri sera è arrivata la nomina di Raffaele Fitto, appunto, a commissario europeo. Lo stallo era che c'era tra Teresa Ribeira, spagnola, e Raffaele Fitto è stato oggetto appunto di continui veti e battibecchi tra i PPE popolari da un lato e la SED dei socialisti dall'altro.
Sì, infatti è una situazione un po' complicata da spiegare, un po' politica nei suoi aspetti. Cercando di semplificarla, c'è stato uno stallo di un paio di settimane riguardo appunto la nomina dell'italiano Fitto e della spagnola Ribeira, perché proprio in Spagna sono settimane tese dopo la tragedia di Valencia e i socialisti hanno incolpato diciamo i direttori della regione di Valencia con a capo Carlos Mazón, che hanno dichiarato, che hanno detto essere colpevoli in parte della tragedia, e invitandolo a dare le proprie dimissioni, cosa che non è stata fatta, e per questo i popolari hanno un po' usato una carta di ricatto, diciamo, comunque voluto e mette l'attenzione su altro, impedendo alla candidata socialista Ribeira di diventare anche lei vicepresidente della Commissione europea. Sembra che la situazione si sia effettivamente risolta.
Si è risolta appunto grazie all'entrata in scena di Monti e Prodi, che appunto hanno convinto il PD a convincere appunto i socialisti europei, soprattutto quelli spagnoli, per far passare i candidati, quindi per uscire da questo impasse che si era venuto a creare. E questo importante incarico, appunto, è stato attribuito all'Italia, designato all'Italia, è stata una vittoria per tutti, per tutti gli italiani, e non soltanto del governo o di un partito in sé. Queste appunto sono state le dichiarazioni fatte dalla Meloni, che si è espressa molto contenta appunto di questa nomina.
Sì, arrivano i complimenti anche di Antonio Tajani, ministro degli esteri, e ovviamente tutta la felicità del centrodestra, anche della Lega, anche se non fa parte del stesso partito europeo di Fitto. Adesso
ci ascoltiamo Starboy dei The Weeknd. Ricordiamo che se volete intervenire, scriverci la vostra, potete farlo su WhatsApp al 331 14 38 923.
any pain. Legend of the fall, took the year like a bandit. Bought mama a crib and a brand new wagon. Now she hit the grocery shop looking lavish. Star Trek roof in the Wraith of Khan. Girls get loose when they hear the song. 100 on the dash, get me close to God. We don't pray for love, we just pray for cause. House so empty, need a centerpiece. 20 racks of table cut from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Now she clean up with her face, but I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see the shade. Switch out my side, I like to get any lane. I switch out my core if I can anything.
Starboy di The Weeknd, sono le 17.04, state ascoltando Radio Yulm in vetrina, programma di attualità e approfondimento politico. Adesso ci spostiamo in Italia parlando della situazione carceri, con gli ultimi tragici riscontri del carcere di Trapani, con i soprusi da parte delle guardie penitenziarie nei confronti dei detenuti, con l'arresto ai domiciliari di 11 agenti e altri 14 sospesi.
Parliamo di questa tematica, di questa situazione, con la professoressa e docente di diritto all'Università di Padova e scrittrice Francesca Vianello. Buonasera.
Sì, buongiorno. Buonasera. Buonasera.
E allora, ovviamente cioè, è stato un evento non bello. E se, voglio entrare proprio diretto, cioè la prima domanda che pensiamo un po' tutti. Ma secondo lei c'è un abuso di potere da parte delle guardie e dei secondini verso i detenuti?
Beh, allora credo che i fatti di cronaca degli ultimi mesi, perché non è certo il primo questo, ma forse anche degli ultimi anni, ci dicano chiaramente che ci sono degli episodi che ritornano, quindi non sono eccezionali. Però diciamo da qui a dire che ci sia una struttura che promuove in qualche modo ecco, l'abuso da parte della polizia penitenziaria nei confronti dei detenuti, direi di no. Ci sono elementi che riguardano il carcere in se stesso, il modo in cui ovviamente è organizzata questa struttura, la struttura detentiva, che pone direttamente in opposizione appunto la polizia penitenziaria con i detenuti. A ciò si aggiungono le condizioni particolarmente problematiche dei nostri istituti, appunto in Italia, per cui laddove non ci sono attività, laddove non c'è una formazione adeguata del personale di polizia penitenziaria, laddove c'è anche una cultura forse politica che in qualche modo non prende posizioni nette rispetto a questo tipo di episodi, ovviamente questo si può verificare, come si è verificato oggi a Trapani, ieri, come si è verificato, era un'indagine che durava da alcuni anni, come si è verificato nel carcere Beccaria di Milano minorile, e come certo. Si è verificato in Emilia Romagna, come si è verificato a Santa Maria Capua Vetere. Quindi è evidente che abbiamo di fronte un elenco purtroppo piuttosto lungo di episodi di questo genere.
Ecco, secondo lei qual è la conseguenza che questi comportamenti, che ovviamente non avvengono da parte di tutte le guardie, ma di alcune mele marce, come è stato definito dalla deputata di Alleanza Verdi Sinistra Cucchi, qual è la conseguenza che questi comportamenti hanno sui detenuti?
Ma ovviamente da una parte un senso così di abbandono, per usare un eufemismo, da parte dello Stato, perché comunque i detenuti sono persone che sono in custodia dello Stato, un profondissimo senso di ingiustizia rispetto a quello che stanno subendo, e anche alla fine un senso di disperazione per il fatto di non poter in alcun modo controllare questi eventi, come ben si evince dalle descrizioni insomma degli episodi che sono successi, Probabilmente immagino molta rabbia, insomma, immagino anche sulla base delle testimonianze delle persone detenute che sento, insomma, sistematicamente.
Certo, ma secondo lei si possono risolvere e prevenire queste situazioni? Oppure...
Ma io credo di sì, nella misura, allora, diciamo, lo ripeto, che la struttura carceraria, cioè questa specifica forma della pena, non aiuta in questa direzione, perché crea una polarizzazione netta tra detenuti, tra custodi e custoditi, perché dà un senso di impunità, no? E quindi di poter fare qualunque cosa da parte di un'organizzazione che molto difficilmente è aperta all'esterno e quindi è visibile. Non è un caso che questi episodi spesso si verifichino poi proprio nelle zone più buie del carcere, più oscure, come la celle, come le celle di isolamento, come in questo caso. E quindi sicuramente, diciamo, bisognerebbe agire anche proprio sulla concezione stessa, ecco, di questa forma della pena che è il carcere. Però detto questo, sicuramente negli istituti dove si vive meglio, dove i detenuti vivono meglio, dove c'è più lavoro, ci sono più attività, dove i diritti sono maggiormente rispettati, eccetera, anche la polizia vive meglio. E io glielo dico a partire da delle ricerche, insomma, che noi abbiamo fatto sulle condizioni di lavoro della polizia penitenziaria, sulla percezione che hanno appunto dei detenuti e quant'altro. Quindi il carcere fa un po' male a tutti da un certo punto di vista, e dall'altro lato, dove ci sono condizioni migliori, almeno in un'ottica di riduzione del danno, ecco, si vive anche meglio, diciamo, il proprio lavoro. E d'altro canto ci vuole formazione, ci vogliono condizioni anche di lavoro prima di detenzione, ma anche di lavoro, diciamo, adeguate a un paese civile, cosa che purtroppo molte volte negli istituti penitenziari italiani non c'è.
Sì, purtroppo la situazione la vediamo tutti i giorni, che è abbastanza tragica. Infatti, quindi, se ho capito bene, lei dice che oltre a una maggiore preparazione da parte delle guardie penitenziarie, anche una delle carceri meglio organizzate aiuterebbero tutti, sia detenuti che polizia.
Sì, guardi, diciamo che ecco, la mia posizione forse è un po' radicale, nel senso che io credo che ci siano forme della pena, che non vuol dire nessuna pena ovviamente, forme della pena assolutamente più utili e più, diciamo, con meno rischi anche dal punto di vista dell'esercizio della violenza rispetto alla pena detentiva. Ma detto questo, sono anche certa che le condizioni in cui i poliziotti si trovano a lavorare e i detenuti a vivere prima ancora influiscono moltissimo, diciamo, su questo tipo di episodi, su questo tipo di vicende. A me è capitato di ascoltare poliziotti penitenziari particolarmente frustrati, che ci dicono ci formano, quel poco che ci formano, no, ai diritti umani, ci formano all'umanizzazione della pena, e poi ci mandano qui a fare le guardie dei cani. Queste sono le espressioni che utilizzano, e quindi cito un'intervista. Questo per dire che dopo, certo, serve la formazione, ma deve essere accompagnata anche dalla possibilità di metterla in pratica poi negli istituti penitenziari.
Certo. Siccome il carcere alla fine dovrebbe essere un modo per reinserire il detenuto nella società civile, esiste un vero programma oppure, come ha detto, sono lasciati a se stessi?
Ma guardi, sono decenni che seguo, diciamo, il carcere. Tra l'altro non sono una giurista, ma sono una sociologa, e è chiaro, noi abbiamo il pluri continuamente citato articolo 27 della Costituzione, che chiunque si occupi di carcere l'avrà sentito nominare almeno una volta, che ci dice che la pena deve tendere alla rieducazione del condannato. La verità, sulla base appunto delle ricerche svolte, sulla base dell'esperienza, sulla base degli stessi osservatori che in Italia ci sono sulle condizioni di detenzione, è che le risorse per il trattamento penitenziario sono poche, che certo. Il lavoro raggiunge, il lavoro che è considerato il perno del trattamento, proprio nella prospettiva che dice lei della rieducazione, raggiunge forse il 25, adesso il 28% delle persone certo, detenute certo. E tutti i diritti in carcere sono sempre okay. Diciamo i percorsi anche di rieducazione, se vogliamo, cioè come si può pensare ad una rieducazione alla legalità se il carcere poi è il primo posto in cui le risorse mancano, si verificano abusi e quant'altro. Posso aggiungere un'ultima cosa?
Velocissima, abbiamo, signora, perché siamo proprio sì, in chiusura.
Certo, abbiamo il 65% dei condannati definitivi in Italia che ha una pena inferiore ai 4 anni. Questo vuol dire che questi percorsi di rieducazione, ma soprattutto di reinserimento nel tessuto sociale, sono urgentissimi. Queste persone comunque fra 4 anni usciranno. Stiamo parlando di metà della popolazione che è in carcere adesso e del 65% dei detenuti definitivi. Se non ci si preoccupa di questo e se si alimenta solo la rabbia dentro gli istituti e il senso di impotenza, non abbiamo futuro da questo punto di vista. Grazie.
Grazie mille. Grazie professoressa. Era la professoressa di diritto Francesca Vianello.
Radio You.
E siamo arrivati alla fine della puntata. Ricordo che se volete comunque scriverci messaggi per dirci la vostra, potete farlo a 331 14 38 923. Io saluto il mio compagno di viaggio Luca, saluto Angelica in regia.
Saluto Alessio, torniamo come sempre domani alla solita ora sul solito canale Radio Yulm. E una buona serata a tutti.
Ciao.
In vetrina.
Notizie in trasparenza.